Barroso.
Io sono un membro della sinistra europea e cercherò di fare la moderatrice su questo tavolo.
Abbiamo questa sala fino alle 17, dunque dobbiamo fare uno sforzo per ascoltare gli interventi e avere anche il tempo per un dibattito o magari delle domande che desiderate porre ai relatori. Io vorrei semplicemente dire che in linea di principio si parla di TTIP e di NAFTA, ma in verità parliamo di quattro accordi commerciali. Abbiamo il TTIP o TAFTA, che è un accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, poi c'è il CETA, che è un accordo tra l'Unione Europea e il Canada, poi c'è il TISA, che è l'accordo sul commercio di servizi, cioè i settori pubblici, e poi c'è un accordo transatlantico. Io non impiegherò molto tempo, voglio dirvi che non si tratta veramente di accordi commerciali soltanto, perché riguardano diversi aspetti della vita quotidiana, questioni molto importanti per l'economia, ma anche per l'ambiente, cioè per la democrazia, per le leggi del lavoro, il diritto al lavoro, l'ambiente, il clima, l'agricoltura, l'alimentazione. Non continuo questo elenco. E attorno a queste questioni si stanno mobilizzando, dopo alcuni anni, quasi tutti i movimenti europei, e quando dico la totalità, cioè non soltanto le NGO o le grandi organizzazioni, le ONG, chiedo scusa, o i grandi movimenti europei, ma anche i sindacati e le municipalità in Europa. E questo dimostra che si tratta di accordi o trattati molto importanti per la vita dei popoli europei. E la nostra intenzione è quella di fermare questi accordi, non permetterne l'applicazione. Non vi rubo altro tempo, cedo la parola ad Eleonora Forenza, deputata di UE-NGL, per darci un'idea di quello che sta succedendo in questo momento a livello europeo, sia al Parlamento che dalla parte della Commissione. Quali sono le proposte, qual è il programma o l'agenda dei prossimi mesi?
Grazie, credo sia stato molto opportuno organizzare una discussione sui nodi del commercio internazionale nell'ambito di questa Summer University, e cercando di stare, anzi ripromettendomi assolutamente di stare nei 12 minuti di tempo che abbiamo per questo primo giro di interventi, vorrei però provare a stabilire con voi un nesso tra la discussione che stiamo facendo oggi e la discussione che abbiamo affrontato nei dibattiti precedenti. Io credo che occorra fra di noi avere la consapevolezza che quando affrontiamo le questioni del commercio internazionale e dei grandi accordi di commercio, cui faceva riferimento Natasha, TTIP, TISA, CETA, stiamo parlando di qualcosa che incide profondamente su quel tema e su quel nodo della sovranità che abbiamo affrontato ad esempio nella discussione di ieri mattina. Lo dico perché credo sia assolutamente giusto tra di noi interrogarci come sinistra europea su quali sono le battaglie strategiche, le parole d'ordine strategiche su cui costruire un'agenda di mobilitazione, una proposta politica. Ma dobbiamo avere al contempo la consapevolezza che il tema della dislocazione della sovranità o della ricostruzione di una sovranità popolare tra il livello europeo e il livello nazionale rischia di essere completamente stravolta qualora appunto questi negoziati come il CETA e il TTIP in primo luogo dovessero essere conclusi e dovessero essere ratificati. Io qui parlo a un pubblico e a compagni e compagne assolutamente consapevoli e molto più informati di quanto non siano ad esempio in media gli italiani e le italiane, da un'informazione pubblica che diciamo stenta a rappresentare la pesantezza sulle nostre vite che questi trattati di commercio rischiano di avere. Quindi diciamo, mi permetto di dare alcune cose per scontate, ma quello che noi sappiamo è che ad esempio alcuni meccanismi presenti nel CETA e in discussione nel TTIP, parlo per esempio diciamo di quella che si chiamava e adesso per il TTIP viene definita in altra maniera, ma la clausola ISDS, insomma la clausola che presiede la risoluzione delle dispute tra stati e multinazionali e imprese, è evidente che diciamo, istituendo un tribunale arbitrale asimmetrico, perché consente alle multinazionali di fare causa agli stati e non agli stati di fare causa alle multinazionali, condizionando pesantemente dall'esterno e orientando il potere legislativo, perché è evidente che nel momento in cui tu sai che innalzando degli standard a difesa del lavoro e dell'ambiente rischi di essere oggetto di una causa e di una multa, beh, è evidente che tutto questo va a creare una cornice, un frame che diciamo svuota ulteriormente i luoghi della sovranità, i luoghi della democrazia rappresentativa. E mi sembra importante dire questo perché in tutte le discussioni che abbiamo fatto finora, non da ultima la discussione sulla Brexit, il tema del libero commercio e delle liberalizzazioni ha un peso importantissimo. Ed è la ragione per cui io credo che, diciamo, che negli incontri che ci saranno a partire da questa università fino al prossimo congresso del Partito della Sinistra Europea, io penso sia centrale la definizione e la ricostruzione di un'agenda europea dei conflitti e dei movimenti, e credo che il tema, diciamo, della lotta ai grandi, a questi grandi negoziati, TTIP eccetera, in primo luogo, e TISA ovviamente, sia un punto centrale dell'agenda che dobbiamo ricostruire. Io penso sia opportuno da parte mia provare a dare alcuni elementi di aggiornamento rispetto a quello che è lo stato dei lavori, in particolare a quello che è lo stato dei lavori visto dal Parlamento europeo. E da questo punto di vista penso che un punto di snodo si sia avuto proprio nell'ultima sessione.
Pardon, il bruit parle l'esecutore. So hai un portable dalle cabine?
C'è un rumore nelle cuffie o per un cellulare in cabina o per un cellulare qui sul tavolo?
Proprio nell'ultima sessione plenaria del Parlamento europeo dello scorso luglio, quando dopo Brexit, nell'immediato dopo Brexit, e quindi diciamo nel Consiglio che avrebbe dovuto occuparsi di TTIP, che invece ovviamente si è occupato prevalentemente delle conseguenze del dopo Brexit, si è avuto una modifica dell'orientamento della Commissione europea esattamente in quei giorni, quindi poco dopo il Consiglio, per quanto riguarda il CETA. Come sapete, la Commissione europea aveva proposto che il CETA, il trattato tra Unione Europea e Canada, fosse trattato alla stregua di un accordo esclusivo. Per accordo esclusivo si intende un accordo di commercio di esclusiva competenza europea e quindi non soggetto alla ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Questa cosa era stata fortemente contestata, ovviamente dalle reti di movimento, ce ne parlerà Monica a livello europeo, era stata fortemente contestata in particolare in Italia, anche qui la rete Stop TTIP in Italia ha fatto un lavoro importante perché proprio il governo italiano nella persona di Carlo Calenda aveva dato il via libera alla Commissione europea per trattare il CETA alla stregua di un accordo esclusivo di esclusiva competenza europea. Che cosa è accaduto? E noi come parlamentari del GUE NGL ci siamo fortemente mobilitati in Parlamento e nelle relazioni con i parlamentari nazionali per sollecitare invece che il CETA venisse trattato e discusso come un accordo misto, quindi che fosse soggetto alla discussione nei parlamenti nazionali. Questa cosa io credo per una azione concentrica o meglio convergente delle reti di mobilitazione dei parlamentari, ma anche come conseguenza oggettiva della Brexit, ovvero io penso che le classi dominanti in Europa incomincino a doversi porre il problema del consenso. Questo ha comportato un mutamento di indirizzo. La commissaria al commercio internazionale Cecilia Malmström nel corso di una conferenza stampa il 5 luglio ha proprio a Strasburgo durante la plenaria del Parlamento europeo ha dichiarato che nonostante il parere legale che è stato fornito alla Commissione europea consentirebbe a loro avviso di trattare il CETA come un accordo di competenza esclusiva esclusivamente comunitaria, decidono di trattare politicamente il CETA come un accordo misto e quindi di discuterlo all'interno dei parlamenti nazionali. Per la verità fanno questa proposta con un elemento assai discutibile, ovvero dicono: nel momento in cui il Parlamento europeo dovesse ratificare il CETA, e questo è prevedibile che diciamo, possa essere calendarizzato per l'inizio del 2017, il CETA entrerebbe in vigore e sarebbe eventualmente sospeso da diciamo, una mancata ratifica dei parlamenti nazionali. Quindi diciamo, una sorta di compromesso di via di mezzo che indubbiamente però è un segnale politico del fatto che non possono più procedere come se nulla fosse, e cioè rispetto a quella impermeabilità che in questi due anni di come dire, accelerazione sul terreno del TTIP e del CETA aveva connotato l'azione della Commissione europea, ecco, questa impermeabilità credo che sia diciamo, inevitabilmente scalfita. Per quanto riguarda il TTIP, anche qui noi abbiamo letto sul Financial Times, lo dico da italiana, insomma un po' come dire, con adesso mi viene concern, ma diciamo grande preoccupazione, oppure si potrebbe dire in italiano incazzatura, il fatto che il Financial Times dava tra i governi più solleciti nel promuovere un'accelerazione del TTIP, e sappiamo che sul TTIP il 2016 è un anno chiave perché essendoci le elezioni americane la mancata chiusura anche di un accordo quadro prima delle elezioni americane comporta ovviamente diciamo, una grande aleatorietà poi su quello che sarà il futuro di questo negoziato, diciamo, i tentativi di accelerare e di chiudere entro il 2016 sono sostanzialmente falliti. Italia e Gran Bretagna erano i principali sponsor di una accelerazione, di una possibilità di chiusura almeno di un accordo quadro entro il 2016. Ovviamente sappiamo tutti che la Brexit anche qui ha oggettivamente comportato un elemento di inciampo rispetto alle negoziazioni. A noi tutti veniva da sorridere quando la Malmström parlava di un accordo che comprendeva i 28 paesi membri, e già tutti sapevamo che nel frattempo erano diventati 27. Questo ovviamente anche diciamo, dal punto di vista dei pezzi di mercato coinvolti dentro diciamo, la negoziazione è un elemento di cambio, di quadro. Quindi diciamo ci ritroviamo in una situazione in cui il TTIP è, come ha dimostrato peraltro anche l'ultimo round negoziale, contestatissimo, è in una situazione di grande stallo, e il CETA appunto verrà discusso in Parlamento europeo nel 2017, ma avremo la possibilità di agire fortemente anche a livello nazionale, ciascuno nei propri stati membri, per premere, fare pressione. Ho finito il tempo? Un minuto. Sui parlamenti nazionali, affinché diciamo il CETA possa essere anch'esso rigettato. In un minuto dico soltanto due cose. La prima è appunto non fermiamoci soltanto a TTIP, CETA e TISA, che ovviamente sono i mostri che dobbiamo fronteggiare, ma come parlavamo l'altro giorno con la compagna brasiliana, noi dobbiamo avere la consapevolezza di un processo di deregolamentazione complessivo e di svuotamento dello stesso WTO, che a livello globale passa dalla politica commerciale, passa anche dagli accordi bilaterali, e che diventa un vero, diciamo, e proprio processo di ulteriore esproprio democratico, di ulteriore come dire, spostamento dei rapporti di forza. Ultima questione che tengo a dire e anche a socializzare, a condividere come informazione nell'ambito di questa sessione di lavoro: il 5 luglio è stato approvato al Parlamento europeo anche il rapporto di cui a nome del GUE NGL sono stata relatrice, un rapporto che riguarda esattamente la relazione tra commercio internazionale, diritti umani, diritti del lavoro, standard ambientali e responsabilità sociale di impresa. Molto brevemente tengo a condividere alcuni contenuti di questo rapporto. E che hanno molto a che fare con quello che ascolteremo dopo. Noi ad esempio nella elaborazione di questo rapporto ci siamo relazionati moltissimo con l'ILO, con l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, esattamente perché sappiamo che dentro questo processo di deregolamentazione il primo elemento aggredito sono i diritti del lavoro e la possibilità dei sindacati e delle organizzazioni del lavoro di difendere degli standard del lavoro. Allora abbiamo ad esempio sottolineato l'importanza del fatto che all'interno dei lavori del WTO l'ILO possa essere presente come osservatore permanente, e questo debba essere, diciamo, uno dei punti chiave della riforma del WTO. Altra questione è provare a colmare quella asimmetria che nei trattati di commercio vige tra la tutela dei diritti degli investitori e la tutela dei diritti umani. Come abbiamo visto, i trattati di commercio prevedono sempre delle clausole sanzionatorie che intervengono quando viene, diciamo, leso quel diritto che, diciamo, presiede come elemento costitutivo alla politica commerciale dell'Unione Europea, ovvero tutelare il diritto degli investitori, tutelare la legittima aspettativa al profitto. Quello che non accade è invece l'azione di meccanismi sanzionatori quando vengono infrante, non rispettate, le clausole che riguardano i diritti umani e i diritti del lavoro. Quello che abbiamo provato a fare è inserire una proposta di riforma della clausola dei diritti umani, esattamente per introdurre la possibilità concreta che gli accordi commerciali vengano sospesi qualora siano infrante clausole che riguardano gli human rights e gli standard del lavoro, e diciamo da questo punto di vista si possa creare anche qui un meccanismo sanzionatorio. Ultima cosa che dico riguardante il rapporto è, diciamo, il tema della sottrazione, che diciamo è una delle battaglie che come gruppo parlamentare portiamo avanti, della sottrazione dei beni comuni, in primo luogo dell'acqua come diritto umano, dei servizi pubblici, dalla mercificazione a cui diciamo dal processo di mercificazione che i trattati di commercio diciamo contribuiscono sensibilmente ad estendere estendere e ad intensificare, e l'altra questione che è fondamentale in chiave TTIP, il fatto che, come sapete, gli Stati Uniti non hanno ratificato le 8+4 convenzioni fondamentali dell'ILO, li hanno ratificate soltanto due. Ecco, quello che noi chiediamo è che, diciamo, nel momento in cui si stipulano accordi commerciali, debba essere a livello, diciamo, di entrambe le controparti, debbano essere ratificate nazionalmente le convenzioni fondamentali dell'ILO. Credo che questo, diciamo, sia uno strumento, così come tutto quello che riguarda il Parlamento europeo, che non può camminare ovviamente da solo sulle proprie gambe, ma, diciamo, che se lo facciamo agire come uno strumento di battaglia e di lotta, qualche elemento in più di forza ce lo può dare. Grazie.
Allora, merci
Leonora. Grazie Leonora. Ci ha messo 15 minuti, non voglio fermare gli altri, ma se andiamo avanti così avremo meno tempo per la discussione alla fine degli interventi. Chiaro? Dunque, cedo la parola a Adoration Coman, che rappresenta Transform, e vorrei aggiungere qualcosa che ho dimenticato all'inizio, che il partito della sinistra europea aveva si è espresso contro questi accordi, e eravamo presenti a tutte le mobilitazioni e le manifestazioni in Europa, perché è il momento per i partiti politici di ritrovarsi con i movimenti, per tentare di organizzarsi in difesa degli interessi dei popoli europei. Adoration, a te la parola.
Well, thank you very much.
Grazie. Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori per avermi invitata questo pomeriggio e per avermi dato la possibilità di condividere con voi le mie attività di ricerca. Ho letto, lavorato, analizzato e combattuto contro questi trattati da diverso tempo a questa parte, quindi è un piacere per me poter condividere con voi questi risultati. Vi ringrazio di avermene dato la possibilità, e nel corso dei prossimi minuti vi parlerò delle conseguenze per l'occupazione e i diritti dei lavoratori della CETA e del TTIP. Ho una presentazione piuttosto lunga, non avrò tempo di dirvi tutto ciò che vi vorrei dire, per cui concentrerò la mia attenzione sui concetti principali, e poi forse più avanti nel corso del dibattito potremmo approfondire alcuni degli argomenti che risulteranno essere di maggiore interesse. La domanda che vorrei condividere con voi è questa: si può dividere in tre argomenti principali. Innanzitutto vorrei passare in rassegna la relazione tra i diritti dei lavoratori e gli accordi di libero scambio, e per farlo devo parlarvi delle clausole sociali. In secondo luogo vorrei sviluppare un po' le conseguenze del TTIP e del CETA sull'occupazione, ossia le conseguenze quantitative, e in terzo luogo vi parlerò delle conseguenze sui diritti dei lavoratori. Queste sono le conseguenze qualitative. Come probabilmente già sapete, la relazione tra il commercio e i diritti dei lavoratori non è nulla di nuovo. Sin dal 1994 con il NAFTA molti accordi di libero scambio prevedono anche una clausola sociale, che può essere compresa all'interno dell'accordo o all'esterno. Di solito gli accordi di libero scambio, per esempio fra gli Stati Uniti e il Canada, prevedono un accordo sulle clausole sociali in un trattato parallelo, ma nel 2001 per esempio è stato compreso un capitolo specifico sui diritti dei lavoratori e i diritti ambientali all'interno dell'accordo di libero cambio, essenzialmente per legittimizzare questi accordi e perché perché dal momento che questo accordo di libero cambio comprende anche una clausola sociale, non, si presumeva che non ci sarebbero stati problemi in termini di diritti dei lavoratori. Ovviamente questo non è affatto vero, perché è vero che al momento la nuova generazione di accordi con Corea, CETA, TTIP, prevedono all'interno un capitolo sul lavoro. Infatti, se guardiamo attorno al mondo, più dell'80% degli accordi di libero scambio comprendono queste clausole sociali, ma il problema è che la maggior parte di queste clausole sociali non sono affatto vincolanti e non sono nemmeno state attuate, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti comprendono molte clausole sociali, ma non c'è poi mai stata nessuna sanzione. Per esempio, gli Stati Uniti hanno un accordo di libero scambio con la Colombia, col Guatemala, sanno che ci sono state moltissime violazioni dei diritti umani dei lavoratori, dei sindacati, ma non è stato fatto assolutamente nulla a questo proposito, nessuna sanzione è mai stata imposta dagli Stati Uniti, quindi diciamo che queste clausole sociali ci sono ma non servono a niente. Cosa sta accadendo nei nostri trattati? Concentrerò la mia attenzione sul CETA perché abbiamo già il testo e come giurista e come professionista del diritto del lavoro preferisco lavorare su un testo già esistente piuttosto che su una proposta più vaga come nel TTIP, ma vi posso dire che il capitolo sul lavoro nel CETA e nel TTIP sono piuttosto simili. Vediamo cosa c'è a livello di clausola sociale nel CETA. Durante i negoziati, nel mandato negoziale nel capitolo sul lavoro, si affrontano essenzialmente le stesse questioni. Ci sono una serie di obiettivi di diritti del lavoro, per esempio che le parti non incoraggeranno il commercio o l'investimento estero diretto abbassando le normative nazionali sul lavoro, che viene assicurato un riconoscimento dei diritti di regolamentarsi e di stabilire diversi livelli di protezione e per esempio il riconoscimento della dichiarazione dei principi fondamentali dei diritti dei lavoratori che sono peraltro riconosciuti anche dalla convenzione dell'OIL. Quindi fino a qui si potrebbe dire perfetto, nessun problema, perché c'è la convenzione dell'OIL è riconosciuta in questo capitolo, nel capitolo 23, ma c'è sempre un ma. Innanzitutto, se leggiamo questo capitolo, vediamo che i contenuti sono molto vasti, estremamente vasti. L'Unione Europea in questo capitolo negozia anche alcuni punti che sono competenza dei Paesi membri. Per esempio, il TTIP è un accordo commerciale, però si sta negoziando al di là delle competenze negoziali e quindi viene violato il principio della sussidiarietà. Ma è sempre una questione giuridica, però diciamo la mia preoccupazione principale a questo proposito è che c'è un meccanismo di risoluzione delle controversie che è estremamente debole, non ha nulla a che vedere con gli altri meccanismi per quanto riguarda la protezione degli investimenti e dell'accesso al mercato, ossia non c'è la possibilità di adottare una sanzione se una delle parti non rispettasse i diritti dei lavoratori e quindi questa clausola sociale c'è ma è molto debole e non serve a granché. L'altra questione è, ok, possiamo dire che rispetteremo le convenzioni dell'OIL, però poi in realtà il Canada ha ratificato solamente 6 delle 8 convenzioni chiave e gli Stati Uniti ne hanno ratificate solamente 2 di 8, ossia gli Stati Uniti non hanno ratificato la convenzione relativa alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva. Quindi stanno dicendo, ok, rispetteremo queste convenzioni, ma poi in realtà all'interno del loro territorio non rispettano la contrattazione collettiva, negoziazione collettiva, il diritto allo sciopero e così virgola. E nell'Unione Europea un livello di ratifica varia molto da un paese all'altro. Poi possiamo essere d'accordo nel dire che questo capitolo non è sufficiente per controbilanciare le negative conseguenze di questo trattato sul mondo del lavoro, perché ci sono moltissime conseguenze negative. L'altra prospettiva che vorrei utilizzare per valutare queste conseguenze negative, la prima, è la prospettiva quantitativa in termini di perdita di posti di lavoro, questioni occupazionali. Per quanto riguarda Monica, che parlerà dopo di me, lei approfondirà alcuni di questi temi, quindi io non affronterò le conseguenze economiche, lo farà lei. Io mi limiterò semplicemente a dire che ci sono molte relazioni sulle conseguenze conseguenze a livello economico e occupazionale del TTIP e del CETA. Anche le relazioni pagate dalla Commissione sono molto ottimistiche, ma ce n'è un'altra di Capaldo che vi raccomando, che dovete crescere, perché la relazione Capaldo dice che in realtà ci sarà una perdita di posti di lavoro soprattutto in Nord Europa, Germania e Francia, e il reddito da lavoro verrà ridotto soprattutto nel Nord Europa. Quindi, nonostante i resoconti ottimistici, diciamo che le ipotesi ottimiste non sono basate. Metodologicamente questa relazione è quella migliore. Inoltre, l'altro punto per valutare l'impatto del TTIP sull'occupazione consiste nel valutare cosa accadrà alle piccole e medie aziende, perché queste piccole e medie imprese sono quelle che creano la maggioranza dei posti di lavoro in Europa. Quindi, se noi valutiamo l'impatto di questi trattati sulle piccole e medie aziende, potremmo anche estrapolare cosa succederà a livello di occupazione. La Commissione europea dice che il TTIP sarà ottimo per queste piccole e medie imprese, anzi uno dei principali pilastri della campagna che promuove il trattato dice che sarà veramente ottimo per le piccole e medie imprese. Ci sono tre miti che dobbiamo svelare come falsi. Il primo è che il TTIP aumenterà le opportunità di esportazioni per le piccole e medie imprese, per questo sarà positivo per loro. Ok, forse, ma le aziende statunitensi verranno sempre più qui, quindi gli effetti l'effetto sostitutivo dei prodotti delle PMI europee con prodotti degli americani porteranno probabilmente a una conseguenza in cui le nostre PMI saranno espulse dal mercato interno europeo. Secondo, dicono che gli Stati Uniti apriranno il mercato degli appalti pubblici alle PMI europee, questo non è affatto vero. La legge Buy American e la legge sulle piccole e medie aziende americane protegge il mercato per degli appalti per le aziende americane, questi non sono in discussione, e quindi non ci sarà una apertura del mercato degli appalti pubblici così come invece avviene per la controparte europea. Poi, terzo mito, dicono non vi preoccupate perché il TTIP comprenderà anche un capitolo che protegge e promuove le PMI. Sì, è vero, c'è un capitolo, ma il capitolo è un capitolo vuoto, non c'è praticamente niente. Si parla di creare una pagina internet con alcune informazioni, ma le informazioni sono già pubbliche, e dicono che con questo capitolo saranno risolti tutti i problemi, ma questo capitolo è praticamente una pagina bianca. Il TTIP e la CETA avranno conseguenze negative per tutte le nostre piccole e medie imprese e ovviamente anche in termini di livelli occupazionali. Da ultimo, le implicazioni sulle nostre norme e il nostro diritto del lavoro. E brevissimamente, ovviamente ci sarebbero molte cose di cui parlare, alcune magari anche di natura tecnica un po' troppo complicate, se volete le possiamo discutere dopo, perché abbiamo qui quattro professori di diritto del lavoro che se vogliono potranno, diciamo, addentrarsi in una discussione su questi effetti, ma la prima cosa da dire è che l'apertura del mercato dei servizi inciderà sul diritto del lavoro, perché promuoverà il dumping sociale, perché aprirà il cosiddetto modo 4, che essenzialmente prevede la fornitura di servizi transfrontalieri con il distacco di lavoratori. Faccio un esempio facile: i lavoratori statunitensi vengono qui per sviluppare un servizio utilizzando questa libertà di servizi, ma portando i propri lavoratori. Le aziende porteranno i propri lavoratori. Una volta che saranno qui, i livelli dei diritti degli Stati Uniti o il livello dei diritti dell'Unione Europea dovrà essere rispettato. Beh, potrebbe essere rispettato ovviamente il regime minimo, e quindi è possibile parlare di dumping sociale. Poi c'è un capitolo sugli appalti pubblici, nel CETA c'è un capitolo sugli appalti pubblici che in realtà non consente alcuna clausola sociale negli appalti pubblici statunitensi. Come sapete, Quando lo Stato, la città, le autorità pubbliche mettono a punto dei bandi di gara, possono prevedere delle clausole sociali che tutelano dei diritti? Con questa clausola è impossibile ricorrere alla clausola sociale. Poi la riduzione degli standard lavorativi, occupazionali e la protezione degli investimenti con il meccanismo descritto prima da Eleonora. Eleonora, con questo meccanismo di arbitrato, diciamo che è un modo per mettere in dubbio le normative sul lavoro e i contratti collettivi, e questo è veramente molto molto pericoloso per i nostri contratti collettivi. Per concludere, sappiamo già che non ci saranno vantaggi per le PMI, ma probabilmente queste perderanno delle opportunità di mercato, e non è solo una previsione. Se guardiamo agli effetti del NAFTA per il Messico, ma non solo per il Messico, anche per gli Stati Uniti e per il Canada, sappiamo già che questo è accaduto e che accade con questo genere di accordi, e la disoccupazione e la precarietà sono conseguenze previste, e riteniamo che questo sia uno strumento per accelerare il trasferimento del valore aggiunto dal lavoro al capitale. Questo è uno degli obiettivi, per non dire il principale, e l'uso delle clausole sociali è solo un modo per legittimizzare i trattati, in quanto non hanno un effetto vincolante, non vengono rispettati, e quindi queste conseguenze nefaste saranno reali. Vi ringrazio e resto a vostra disposizione per ogni eventuale domanda.
Continuiamo con Monica De Sisto. Perché Monica continuerà sullo stesso tema, gli stessi aspetti, cioè le conseguenze dal punto di vista economico.
Allora, grazie. Innanzitutto grazie a tutte le persone che sono in questa sala e che riconosco, che in questi 2 anni e mezzo sono stati compagni di strada di molti di noi nel lavoro contro i trattati commerciali. Grazie, perché non era scontato che dei cittadini si dovessero occupare né di commercio né di trattati, e quindi penso che questo sia stata innanzitutto una dimostrazione di, come dire, attività politica, mentale, culturale, ma anche d'anima, che ci fa essere un po' più fiduciosi rispetto al futuro. Quindi questo è il mio ringraziamento. Il secondo ringraziamento sicuramente alla Sinistra Europea per aver ospitato questo dibattito e anche per darci la possibilità di condividere delle riflessioni. Io vorrei salire dal livello tecnico a un livello un po' più sistemico, perché io ormai da Seattle mi occupo di trattati commerciali, quindi ho superato i 15 anni, sono più che adolescente dei trattati commerciali, e sinceramente sono stanca di inseguirli. Li abbiamo inseguiti all'interno dell'Organizzazione del Commercio, adesso li stiamo inseguendo in giro per il mondo, direi che basta. E questo basta noi lo possiamo dare soltanto in un modo, cioè cercando di ragionare sul senso del commercio, sul ruolo del commercio e sul ruolo politico che l'Europa della politica vuole giocare nella ridefinizione del ruolo del commercio, perché diversamente siamo tutti a casa. Cioè, se le regole del gioco le definisce il commercio per se stesso e gli attori del commercio, cioè le imprese, per tutti noi, allora noi andiamo al mare, loro decidono le regole e decidono anche le arene all'interno delle quali decidere le regole, e siamo tutti più tranquilli, perché il modello TTIP e il modello CETA e il modello TISA e il modello, ma anche Bolkestein, che insomma con molti altri anziani del commercio abbiamo contrastato negli anni passati, vogliono questo, cioè vogliono trasferire la decisione delle regole dagli spazi politici agli spazi economico-commerciali finanziari. Quindi più che definire, grazie, no, ma sono un po' arrabbiata, quindi dopo magari. Più che definire le tecnicalità che poi tutti noi abbiamo dovuto studiare forzatamente, io vorrei ragionare in questo spazio di sistema, e in questo mi aiuta anche il comunicato stampa del GUE emesso subito dopo il 14° round negoziale, all'interno del quale si diceva: noi non vogliamo inseguire gli americani non ci danno retta su questa proposta, gli americani non ci danno retta su quest'altra proposta, gli americani non ci danno retta, non vogliono proteggere le nostre indicazioni geografiche. E la mia risposta era: ma che ce frega degli americani? who cares, detta un po' più politely. Cioè, il punto è, qual è l'idea che l'Europa ha del commercio, qual è l'idea dell'Europa che il commercio ha rispetto alla sua idea di società, qual è l'idea che l'Europa ha del commercio all'interno di un quadro di globalizzazione che è sempre più complesso. Perché altrimenti se gli americani fanno il gioco, allora lo fanno loro, eppure in questo caso noi siamo a casa e cerchiamo di fare quel gioco nel modo più scaltro, più intelligente. Cioè. Allora, partiamo da quello che abbiamo e allora lì andiamo un po' a discutercela. Noi abbiamo un mercato interno, l'abbiamo voluto fare prima della politica. Perché non lo usiamo come mercato interno coordinato, come un mercato pensato, ma lo usiamo come un pulmino in cui all'interno ci sono degli scolari delle medie che litigano? Perché noi non decidiamo che tipo di integrazione economica sviluppare tra i nostri paesi? Perché non decidiamo qual è la dimensione produttiva e l'integrazione quindi necessaria e conseguente alla dimensione produttiva che è la nostra prevalente? Le piccole e medie imprese non sono la nostra dimensione prevalente per una ragione meteorologica, ma perché i nostri territori sono fatti in un certo modo, i nostri prodotti sono fatti in un certo modo, quindi anche il ciclo industriale segue la capacità e la nostra volontà, ma anche la nostra, come dire, tipicità nella produzione, che non è standardizzata e che ha più valore aggiunto a livello di mercato, proprio perché non è standardizzata, proprio perché è tipicizzata, proprio perché è particolare, proprio perché non è mass. E questo è un ruolo importante da giocare all'interno della globalizzazione, che noi non stiamo giocando. Guardo Ivan Nardone, penso all'agroalimentare italiano e penso a quanto poco parla italiano e a quanto valore aggiunto ha perso la nostra produzione agroalimentare perché parla meno italiano e a quanti pezzi di economia reale, penso alle imprese, alle aziende, ai territori eccetera, che ha perso per strada e ha staccato inseguendo le esportazioni. E lì passo al secondo punto, il ruolo dell'export. Che significa export come indicatore di salute economica? Poco o niente. Poco o niente, perché export non significa di necessità ricchezza del paese produttore, non significa di necessità capienza di reddito del lavoratore, non significa di necessità salute dell'impresa esportatrice. Noi sappiamo che molte delle più grandi imprese esportatrici italiane sono fortemente indebitate e quindi economicamente non sane, esposte, anche quelle quotate, e spesso bisognose di interventi pubblici per resistere, almeno nel nostro paese. Terzo punto importante è quello istituzionale. In teoria l'Europa avrebbe uno spazio che si chiama coerenza delle politiche, uno spazio legale, legislativo, un framework, all'interno del quale far convergere tutti i pezzi della propria politica e ragionare se questi pezzi a livello economico siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo. Nasce come uno strumento pensato nei rapporti col sud del mondo, con le colonie, l'ex colonia e quant'altro. In realtà è uno strumento, sarebbe uno strumento interessante anche per capire la coerenza delle politiche, quanto dà e sottrae ai paesi membri. La coerenza delle politiche è come un'Ave Maria, in realtà, cioè quella cosa che dici quando fai la cosa peggiore che potessi aver fatto e non c'hai voglia di cambiare idea o di fare un'altra cosa, dici un'Ave Maria e finita lì. Quindi tu che cosa fai? Ogni anno la Commissione Europea presenta l'Ave Maria, cioè presenta il rapporto sulla coerenza delle politiche, sono 10 anni che indica gli stessi problemi a livello di commercio, non mi permetto di parlare d'altro, parlo di quello che conosco, a livello di commercio dice questo commercio non ridistribuisce, questo commercio inquina l'ambiente, questo commercio non fa crescere i paesi partner, questo commercio insomma ci fa un po' male. Quali sono le politiche positive che rispondono a questo livello d'analisi? Nessuno, perché il framework sulla coerenza delle politiche anche in questo caso non è binding, cioè non ha uno spazio nel quale si trasforma in una effettiva correzione delle politiche sbagliate. Quindi tu c'hai un posto dove ti dicono guarda, questo fa schifo, questo fa male, questo non funziona, ma non è un luogo giuridico e uno spazio per il Parlamento di entrare in questo tema. E qui arriviamo a Brexit ai paesi membri, perché allora stiamo usando un trucchetto. Nel 14° round negoziale gli inglesi erano seduti al tavolo e lo stiamo dicendo, l'abbiamo fatto per dire agli americani, America guarda antenanna, perché ancora l'Inghilterra vale, no, pesa, e quindi noi facciamo ancora 28 a livello di PIL, no? Sì, ok. scusate, noi facciamo ancora 28, cioè siamo la sommatoria di 20, valiamo 28, in realtà non è così. Noi siamo, abbiamo perso con Brexit in teoria il secondo mercato finanziario europeo, quindi il punto è, in tutti questi trattati commerciali che cosa dovremmo mettere in campo per valere ancora 28? E lo sappiamo qual è il tema, i servizi e l'agricoltura, perché sul resto in realtà noi abbiamo molto da prendere, abbastanza da prendere. Quindi il punto è, se noi andiamo avanti su questa deriva, noi non possiamo che andare in quella direzione, perché noi non possiamo che offrire quello che ci rimane da offrire. È il momento, a mio avviso, di, per l'Europa politica, almeno per l'Europa che tenta di pensare a un'Europa diversa a livello, grazie alla politica, attraverso la politica, di proporre degli spazi diversi. Io sono d'accordo, cioè lavorare per le clausole sociali è come lavorare, come dire, per rimanere separati in casa in caso di un matrimonio sfortunato. Cioè, c'è bisogno di una sana separazione, cioè il commercio deve fare il commercio, se non funziona si cambia il commercio, non si aggiusta, anche perché appunto c'è una legittimazione che non ha senso. E quindi questo l'Europa politica deve smettere di sostenerlo. Basta al sostegno alle clausole sociali. Decidiamolo, cioè, perché altrimenti non c'è patto possibile. Secondo tema importante, chiediamo degli spazi e dei luoghi per rendere efficaci le correzioni alle politiche sbagliate. A livello di Parlamento europeo, ma a livello anche di agenzie delle Nazioni Unite. Noi non è che non ce l'abbiamo un sistema, la ILO è un sistema tripartito, quindi abbiamo la possibilità, però non abbiamo gli spazi in cui quella discussione non si trasforma in politica positiva. È una battaglia che dobbiamo fare all'interno delle Nazioni Unite, è una battaglia che dobbiamo fare all'interno del sistema delle istituzioni europee, per chiudere il cerchio della coerenza delle politiche. Se non chiudiamo il cerchio della coerenza delle politiche non ne usciamo. È un tema tecnico, lo so, non è sexy dire chiudiamo il cerchio, è più bello te rompo la faccia, però in realtà se noi anche rompessimo la faccia a tutti quanti i negoziatori commerciali ci ritroveremmo con il problema della correzione e della chiusura del cerchio della coerenza delle politiche. Se non lo chiudiamo non riusciamo a uscirne. Terzo punto e ultimo, io continuo a essere contenta del fatto che, lo dico qui, non lo dico mai davanti a Calenda, però continuo ad essere contenta del fatto che la WTO sia in crisi grave. Noi ci stiamo rassegnando al fatto che quello sia l'unico spazio allargato intorno al quale si possano sedere, no, più paesi e ragionare di commercio. Però le regole e la modalità negoziale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è sbagliata e non serve alle regole che ci servono. È vero che è migliore dei tavoli bilaterali e del processo di negoziato bilaterale, ma non è la risposta. Allora, l'Europa politica, che ha un'idea, insomma, di sinistra, perché io sono un po' vintage, quindi mi piace l'idea della sinistra, secondo me ha il dovere in questo momento di fare una battaglia sacrosanta per creare un nuovo spazio multilaterale, per dare più senso a uno spazio multilaterale, che non sia uno spazio multilaterale commerciale, perché sennò non ne usciamo. Se in tutti i nostri trattati al primo articolo noi abbiamo questo trattato serve per la facilitazione commerciale, noi per i nostri diritti non avremo mai spazio, perché ce l'avremo sicuramente all'articolo 4 e 5. Noi abbiamo bisogno di uno spazio all'interno del quale il primo capitolo sia, scusate, tanto ho finito, recuperate, ma al primo capitolo ci sia chi siamo, il nostro spazio, la vivibilità del nostro spazio intorno, e quindi quello fisico e quello ambientale e quello sociale, e la qualità delle relazioni che vogliamo stabilire tra noi. E gli strumenti per promuovere questa vivibilità, al primo dei quali chiaramente il lavoro. Penso che se noi riusciamo a concordare di nuovo su alcune parole chiave, quindi a uscire anche dall'ambiguità che c'è a sinistra, che a me sinceramente sta cominciando a star molto stretta, riusciremo finalmente a proporre un'agenda visionaria di medio-lungo periodo, che forse sarà un po' più sexy dei nostri, no, punti negoziali che pure noi, come dici, come tu sai bene Leonora, frequentiamo con grande secchioneria. Però lo dobbiamo fare con urgenza, perché usciti, forse, speriamo, se riusciamo a tenere forte la battaglia dall'emergenza del 2016, prima che ci ripresentino l'ennesimo mostro mutato, OGM, dell'ennesimo trattato che sarà ancora più cattivo, noi dobbiamo avere pronta un'agenda positiva che promuova un nuovo legame tra l'economia e il senso finale di quello che vogliamo essere e che vogliamo fare, e che faccia innamorare di nuovo le persone. Ho negli occhi 40.000 compagni e compagne, mi piace chiamarli così, pure se magari alcuni non erano compagni e compagne, che erano con noi a Roma alla manifestazione contro il TTIP. Roma penso che sia una delle città più addormentate, perse e disperate dell'Occidente europeo. Quella sera eravamo tanti, venivamo da tutta Italia, abbiamo marciato sul nome di un trattato impronunciabile, e molti di noi non ci avrebbero scommesso fino a qualche mese prima neanche uno spiccio che saremmo stati così tanti. Però noi siamo carichi di quella speranza e dobbiamo dare a quella speranza il futuro politico che merita, e penso che questo possiamo farlo solo insieme. Grazie.
Allora, merci beaucoup, Monica Jobliet.
Grazie Monica, ho dimenticato che era che è vicepresidente di Fairwatch, e ho l'occasione di presentare qui il libro che ha scritto Monica. Forse è l'occasione, sul tavolo di Transform là fuori, di informarsi ancora meglio, di acquistarlo e saperne di più su questi accordi commerciali. L'ultimo intervento è di della Finlandia, viene dalla Finlandia. Hanna Sarkkinen è deputata dell'Alleanza di Sinistra della Finlandia e presenterà piuttosto la situazione sia politica che sociale, cioè la reazione nei confronti degli accordi commerciali. Subito dopo apriamo le danze del dibattito. Hanna. Allora, aggiungo che abbiamo già avuto un dibattito importante con 4 uomini. Ecco, adesso abbiamo 4 donne. A volte facciamo bene le cose, anche se con piccoli passi. E c'era una moderatrice. Benissimo.
Grazie, che bello essere qui. E devo dire che è la prima volta che parlo delle questioni commerciali con solo relatrici donne. Devo venire in Italia per essere solo tra donne. In Finlandia in genere discuto queste cose con signori di una certa età. Io faccio parte della commissione economica del mio Parlamento e quasi tutti gli altri commissari sono uomini. Quella è la situazione là, ma sono felice di essere qua. Parlerò un po' del dibattito generale sul TTIP e gli altri accordi commerciali in Finlandia allo stesso livello nazionale, e anche alcune prospettive per quanto riguarda i trattati. Da molto tempo non si è parlato di TTIP in Finlandia, stavamo in silenzio, ma da un anno a questa parte se ne è parlato di più, si è acceso un po' il dibattito, c'è più consapevolezza, ne parlano anche i mezzi di informazione, ma non ci sono movimenti di massa, non ci sono i movimenti sociali contro il TTIP, in Finlandia non ci sono state grosse manifestazioni, mi dispiace dirvelo, però è questa la realtà. È la sinistra che sta parlando della questione, e se non ne parlassimo noi non ci sarebbe nessuno che ne parla. Questa è la realtà adesso in Finlandia. I sindacati, la destra, i mezzi di informazione sono a favore del trattato, anche i sindacati sono a favore del TTIP. È stupefacente, ma è così. C'è scarsa consapevolezza nel pubblico, una nostra eurodeputata ha distribuito un questionario per l'opinione pubblica per capire chi sapeva qualcosa del TTIP. Abbiamo scoperto che la maggior parte dei finlandesi non ne sapeva proprio niente e quindi non ne pensavano niente. Uno dei motivi è che altri partiti non parlano mai del TTIP, solo la sinistra è l'unico principale partito che cerca, il nostro, che cerca di parlare di questo tema. Quindi la situazione da quel punto di vista non è molto buona e la mobilitazione è difficile. Ho la sensazione che in Finlandia le persone non credono a quello che noi gli diciamo, cioè a tutte le minacce che il TTIP rappresenta per i diritti sociali, i diritti del lavoro, per l'ambiente. Le persone temo che pensino no, non può essere vero perché è troppo terribile quello che ci raccontano questi qua di sinistra. Ma la segretezza che rimane intorno a tutti i negoziati, questa è una cosa che interessa le persone, si domandano se è così segreto non può essere qualcosa di buono se tengono il segreto in questo modo. Quando faccio scrivo nel mio blog su come è difficile andare a leggere le relazioni, questa è una cosa che ha interessato molto le persone, hanno detto come questa parlamentare non riesce ad avere accesso ai documenti sul trattato, allora davvero ci deve essere sotto qualcosa di molto losco se devono nasconderlo così.
Quindi forse questo è qualcosa che può riuscire a mobilitare le persone. La situazione al Parlamento, nei partiti politici, a mio avviso ha subito un'evoluzione positiva, in quanto l'intero governo, tutti gli eurodeputati, sono diventati un po' più critici nei confronti dei negoziati. Questo anno diciamo che uno dei principali argomenti che interessa la commissione giuridica non solo proprio per cercare di combattere l'ISDS. Credo che sia un terreno in cui possiamo fare strada e anche nella commissione ECON abbiamo redatto un documento di posizione in cui si dice che se gli Stati Uniti non aprono le procedure di appalto pubblico l'accordo non sarà stabile e quindi dovremo valutare la possibilità di emendare questa situazione. Quindi al momento attuale, se gli Stati Uniti e l'Unione Europea riusciranno a raggiungere questo accordo, la Commissione darà il documento ai Paesi membri e il governo di destra in Finlandia lo accetterà a prescindere, senza neanche guardare quello che c'è scritto dentro, anche se in Finlandia ci sono molte critiche. Uno dei motivi per cui i sindacati finlandesi sono positivi nei confronti del TTIP è che la Finlandia è un paese piccolo con 5 milioni e mezzo di abitanti, quindi abbiamo un mercato interno molto piccolo e le nostre più grandi aziende hanno bisogno di un mercato verso cui esportare i propri beni e poiché è un mercato piccolo abbiamo anche bisogno di importazione perché per esempio noi non produciamo frutta né nulla del genere, quindi in Finlandia l'atmosfera nei confronti del libero scambio è alquanto positiva e il protezionismo non è frequente nemmeno tra la sinistra, però dobbiamo ricordare che il TTIP non ha a che vedere con il libero scambio, veramente ben poco a che vedere col libero scambio ed è quello che dobbiamo cercare di fare per dire alle persone che non si tratta di togliere dazi doganali, i dazi sono già molto molto bassi e non si tratta qui di togliere questi dazi, è ciò che molte persone pensano e dicono beh va bene, è positivo togliere i dazi, perché ci dovremmo opporre? Quindi credo che sia importante importante che diciamo alle persone che non è ciò di cui si tratta all'interno del trattato. E il problema principale del TTIP, dal mio punto di vista, quello del partito e della Finlandia, è che l'SDS sia forse il più grande, è che è molto antidemocratico andare a creare un quadro giuridico al di sopra dei quadri dei sistemi giuridici nazionali per le aziende. Non è giusto per le aziende europee che perché loro non possono citare i paesi membri dell'Europa a giudizio, lo possono fare solamente le aziende americane, possono citare gli stati europei, e questo creerebbe una situazione in cui una grande multinazionale americana può venire al Ministero Sociale della Protezione dei Lavoratori dicendo: se attui questa normativa a cui stai pensando, ti denunciamo. Quindi anche sarebbe anche possibile creare una situazione in cui potremmo non essere in grado o aver paura di fare il necessario, di adottare le azioni giuridiche, legali necessarie per tutelare la salute delle persone, l'ambiente, i diritti dei lavoratori, e credo che siano valutazioni molto importanti. Poi c'è anche la capacità di regolamentare e di proteggere i diritti sociali più in generale, perché nel TTIP c'è una profondissima armonizzazione della normativa tra Stati Uniti e Unione Europea, e sebbene sia stato promesso che il livello di protezione non verrà livellato al ribasso, in futuro dovremmo fare nuove leggi per proteggere i nostri cittadini. Per esempio, se viene introdotto un nuovo prodotto chimico, dovremmo poterlo regolamentare, ma come lo possiamo fare in un sistema in cui abbiamo tolto il potere a livello sia nazionale che di Unione Europea? E se pensiamo anche ai servizi pubblici, nel TTIP si promette che i servizi pubblici saranno al sicuro, ma se c'è un nuovo governo, diciamo di sinistra, in Finlandia che volesse lanciare qualche nuovo servizio pubblico, volesse nazionalizzare qualcosa, non lo potrebbe fare nell'ambito del TTIP. Anche questa è una valutazione che va fatta, e io credo che il settore minerario è molto calzante per la Finlandia, perché abbiamo molte miniere, e in una situazione in cui c'è il TTIP in vigore, un'azienda, una società mineraria americana si rivolgesse al nostro ministero dicendo: vogliamo aprire una miniera in Lapponia, altrimenti vi denunciamo perché ci state impedendo di fare profitto. Anche se noi non vogliamo magari aprire la miniera per motivi ambientali, sono valutazioni concrete di casi concreti che potrebbero finire davanti a un giudice. Credo che un'altra questione importante sia: gli Stati Uniti e l'Europa hanno il diritto di decidere anche per il resto del mondo? Perché questo è già stato detto a voce molto alta, che il TTIP definirà in realtà le regole anche per il resto del mondo, perché siamo così grandi, ma abbiamo il diritto di farlo, abbiamo il diritto di decidere per il resto del mondo quali saranno le regole del commercio? Anche questo è un fattore di cui dobbiamo parlare. E quindi, dal mio punto di vista, il TTIP non è volto a togliere i dazi doganali, è una grande unione non solo commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ha a che fare con le normative, rafforza il potere dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nel resto del mondo, rafforza le grandi aziende e la loro forza, soprattutto per quelle americane, che potranno superare il controllo democratico, e quindi alla fine si tratta di una perdita di sovranità che avverrà se si procederà con il TTIP. Ma se guardiamo al futuro, pensiamo a cosa possiamo cercare di fare adesso, a livello nazionale possiamo incidere nel dibattito nazionale, appunto parlando delle problematiche, dobbiamo anche rafforzare la posizione del governo finlandese, assicurando un successo anche al Parlamento quando se ne parlerà. E devo dire che fino a qui ci siamo abbastanza riusciti. Abbiamo divulgato questo tema e credo che sia importante continuare a farlo, perché sono temi molto difficili. E fino ad ora abbiamo parlato essenzialmente del TTIP, ma dobbiamo parlare anche del CETA, perché è quasi altrettanto importante. E in Finlandia abbiamo cercato di fare pressione sui socialdemocratici e sui sindacati, cercando di sensibilizzarli a questi argomenti. È stata usata l'immagine di quali saranno gli effetti occupazionali in diversi paesi, e la Finlandia sarà uno tra i paesi che perderanno di più con l'entrata in vigore di questo accordo, e quindi credo che questo debba fare scattare il campanello d'allarme per i sindacati, perché l'occupazione è ciò di cui si occupano, e nelle nuove tabelle viene visto palesemente che verranno tagliati e persi molti posti di lavoro in Finlandia. Credo che sia quanto volevo dire e resto a disposizione per rispondere alle eventuali domande. Grazie.
So, we have almost...
Abbiamo quasi mezz'ora per domande o osservazioni. Io dico sin da ora che terrò 10 minuti alla fine per dare alle panelist la possibilità di rispondere alle domande o alle osservazioni. Quindi, per cortesia, avvicinatevi qui, facciamo una fila come questa mattina, e fermerò la fila 10 minuti prima delle 17, e se i primi della fila ci mettono molto tempo, diciamo che questo non sarà molto apprezzato da chi è in fondo alla fila. Allora, il primo, chi è il primo? Kristin, vieni qui.
Kristin Madelson.
Kristin Madelson, Partito Comunista Francese, partecipo al gruppo di lavoro del Partito della Sinistra Europea, il gruppo Mediterraneo, lavoriamo con i partiti arabi. Abbiamo ragione di batterci contro i trattati transatlantici, ma ricordo che l'Unione Europea fa dei trattati di libero scambio con i paesi del Sud. E questi trattati di libero scambio con il sud e con l'est del Mediterraneo sono criminali. Propongo perciò che quando si parla di questa lotta non si pensi soltanto allo sfavore che abbiamo da certi trattati, ma che lasciamo in piedi dei trattati che sono a svantaggio degli altri. Dunque vorrei segnalare che il trattato di libero scambio nel Mediterraneo ha cominciato nel 1995. I militanti sindacali, associativi e politici del mondo arabo sono stati invitati a Marsiglia, è la mia città, e con gli europei abbiamo fatto un bilancio 5 anni dopo l'istituzione dello libero scambio europeo, e ci dicevano è catastrofico, ed era nel 2000, perché distrugge, come spiega la nostra compagna di Transform, distrugge le piccole imprese da noi, ha fatto aumentare le inuguaglianze, attenzione dicono gli arabi, e fa anche favorire l'integralismo. Nel 2000, e abbiamo continuato a fare il libero scambio ancora più drammatico, e perciò quando lo facciamo, allora nel 2014 c'è stata una nuova generazione di libero scambio dove fanno esattamente quello che noi stiamo rifiutando per gli altri, cioè con delle garanzie per gli investitori, cioè in dei paesi poveri dovrebbero pagare se non ci sono le garanzie. Quando diciamo che c'è questa battaglia, ricordiamo anche che noi dobbiamo rifiutare i trattati di libero scambio che facciamo con i paesi del sud. Non ce lo dimentichiamo mai.
Hello, I'm Manfred from Germany, member of Die Linke.
Ciao, sono Manfred dalla Germania di Die Linke e faccio parte di quelli che non vogliono riformare. Vado, va bene? Vado bene qui? Ma vogliamo fermarlo, bloccarlo, abolirlo, non vogliamo che entri in vigore. Non sono un rappresentante ufficiale, sono solamente uno dei moltissimi attivisti in Germania che hanno aiutato a fare di questo movimento un movimento di successo. Lo dico con orgoglio nei confronti del movimento, perché noi abbiamo subito sconfitte, stiamo navigando in acque molto difficili in questi giorni e credo che questo possa alimentare l'ottimismo. Per esempio il fatto che abbiamo visto 200-250 mila, numero sconosciuto, di partecipanti alle manifestazioni di Berlino dell'ottobre scorso, che è solo un simbolo del lavoro estremamente efficace fatto da molti di noi a moltissimi livelli e in tutto il paese. E vorrei aggiungere che in Germania, e non solo in Germania, anche in Austria, ci sono stati molti media che hanno chiesto che cosa è successo in Germania e in Austria. Il livello di resistenza e di successo è diverso nei diversi paesi europei, lo sapete, ma parlando della Germania devo dire che abbiamo avuto una crescente attenzione tra il pubblico in generale e anche tra i media per la natura, diciamo, generalizzata di questi attacchi aggressivi. È veramente una natura generalizzata, perché praticamente tutti gli aspetti della nostra vita verranno toccati ed intaccati, sono minacciati, e questa è una delle informazioni che noi condividiamo. E anche gli attivisti siamo rimasti stupiti, perché da un angolo o dall'altro, che si trattasse del REACH con i prodotti chimici o degli appalti pubblici, da qualsiasi angolo della società arrivavano voci di esperti, di professori di diritto che dicevano questo è sbagliato, perché, e poi spiegavano. La risposta positiva che possiamo fornire è che noi abbiamo coperto tutti i possibili attacchi con dei controattacchi, ed è la cosa di cui il movimento è orgoglioso. Abbiamo messo a punto un controattacco altrettanto generalizzato. Ovviamente questo è rappresentato dal mosaico colorato di moltissime organizzazioni, e per tutti noi attivisti, e io più dal punto di vista dei sindacati, altri provenivano da altri ambiti, ma mi ha sorpreso vedere che c'erano piccoli agricoltori, rappresentanti delle congregazioni religiose, c'erano almeno 20 altre organizzazioni da ogni ambito della società. E ovviamente noi di Die Linke siamo estremamente attivi in quanto attivisti nel movimento contro il libero cambio, e devo dire che Die Linke ha svolto un ruolo estremamente utile nel combattere questo. Questo credo che sia anche esplicitato dai risultati. Sì, chiedo scusa, però hai già parlato 5 minuti. Chiedo scusa. Allora, per farla breve, non vorrei dire che noi abbiamo avuto successo come movimento in Germania mettendo in dubbio il carattere tradizionale dell'Unione Europea. Stiamo svelando le menzogne di De Gurt, Juncker e altri. Abbiamo avuto successo nell'individuare i trattati come un affare delle multinazionali. Abbiamo avuto successo in ampia misura nello svelare il mito della natura antidemocratica di questa cosiddetta crescita necessaria. Noi abbiamo avviato una discussione sulla crescita con questo movimento e stiamo creando sempre più dubbi, stiamo seminando dubbi sull'ideologia del libero commercio, e i media borghesi si stanno chiedendo che cosa sta succedendo in Germania. Il nostro ruolo dominante si basa sul libero scambio, quindi cosa sta succedendo con questi tedeschi contro il libero scambio? E questo è un successo di cui siamo orgogliosi. Per cortesia, prego. No, perché ci sono altre persone che stanno aspettando e ha parlato già da 10 minuti. Grazie, mi fermo qui.
Ok, very quickly,
bene, rapidissimamente, mi chiamo Judith, anch'io vengo dalla D-Link e volevo fare riferimento alla persona, all'italiana che ha iniziato dicendo che non c'è nessun dovere da parte dei cittadini di imparare degli accordi di libero scambio e che quindi la rallegra il fatto che noi abbiamo partecipato, e devo dire che io credo che con questi accordi commerciali vediamo che sono proprio i cittadini a dover essere coinvolti, a dover partecipare, perché se si vede la segretezza dei negoziati, se si fanno domande anche ai parlamentari su qual è il contenuto, a volte non lo sanno nemmeno loro, quindi sono in disaccordo a questo proposito dicendo che anche i cittadini devono imparare a saperne di più, ovviamente con l'appoggio di alleanze, partiti, sindacati. E volevo solo puntualizzare a proposito del CETA, che è il TTIP che rientra dalla finestra, non devo spiegarmi, volevo dire solamente che noi come gruppo parlamentare in Germania andremo davanti alla Corte Costituzionale Federale, presenteremo un esposto, anzi l'abbiamo già presentato così che lo sappiate, per quanto riguarda CETA. In ottobre ci sarà la decisione più importante al Consiglio, e quindi la mia domanda è, lo so che c'è una greca come moderatrice, ma mi chiedo che cosa ne pensano quei paesi in cui siamo al governo, in cui c'è una partecipazione della sinistra al governo, qual è la posizione sulla domanda cosa fare in consiglio a ottobre? E poi una domanda per Eleonora per quanto riguarda il referendum sul TTIP e il CETA. Noi siamo molto favorevoli a chiedere al popolo se sono favorevoli oppure no a questi accordi di libero scambio, e so che anche la destra, il Parlamento europeo sono molto impegnati e molto a favore di referendum, chiedere alle persone, quindi forse potremmo chiedere qual è la posizione della destra su questi trattati, perché so che anche la Le Pen ha fatto delle dichiarazioni molto forti, quindi mi interessa anche questo aspetto. Grazie.
Mi chiamo Ivan e avevo bisogno di chiedere aiuto, soprattutto alla platea o alle oratrici, di come fare in modo che in Europa o anche in Italia quella passione quasi inaspettata che abbiamo visto nella manifestazione che c'è stata a Roma possa diventare in qualche modo un'interlocuzione importante con i corpi intermedi di questa società, che rischiano di essere il vero problema nel periodo dei populismi, dove 40.000 persone manifestano a Roma al netto della FLAI, quasi senza strutture organizzate, ma quasi di impeto, di popolo, e le difficoltà che abbiamo nei corpi organizzati, che invece hanno il punto forte dell'Europa. E questa è una riflessione che dobbiamo fare, perché io ho la fortuna di lavorare oggi in un'organizzazione, un sindacato agricolo, che ha una grande tradizione democratica, nasce dall'occupazione delle terre, alla bandiera della pace, partecipa alla marcia per la pace Perugia-Assisi, però dopo, dal punto di vista degli accordi internazionali, ha esattamente la posizione che rivendicava prima del sindacato finlandese, che è la stessa posizione anche che ha il sindacato agricolo finlandese, con cui lavoro a Bruxelles, l'MTK, e Max Schumann, il mio carissimo collega e amico, che hanno questa posizione, che è la stessa che cercano di forzare, soprattutto dopo, sulle aree dei paesi del Mediterraneo, che sono quelli più fragili, più esposti. Eppure c'è tanta difficoltà, vedo la posizione del Paseges in Grecia, che è anche molto, molto titubante sul TTP e non ha una posizione chiara, dell'UPA e di Asaca in Spagna, di tutti questi corpi intermedi che hanno tante difficoltà, tra cui quella in cui lavoro io in Confederazione. Qual è la logica? I consumi interni crollano, Noi abbiamo un crollo dei consumi interni, anche sul versante alimentare, soprattutto sulle produzioni di qualità, dove dopo la terza settimana cresce la spesa dei discount e le produzioni di qualità crollano. Abbiamo chiuso il mercato russo, che per noi è un problema importante, quello delle sanzioni, che era una prospettiva importante. Quindi gli Stati Uniti e il Canada sono dei paesi, dal punto di vista dove noi siamo un paese esportatore, penso di terrati agricoli come l'alta tecnologia in Finlandia, come larga parte la tecnologia anche in Germania, di paesi che esportano, e avendo chiuso il mercato interno e anche impoverita la classe media di tutta Europa, vi sono cosiddetti altri settori, e allora tutto ciò che parla di libero scambio, abolizione dei GATT, come se fossimo diventati un grande supermercato, diventa la prospettiva di come migliorare le posizioni. Ecco, questa è una grande riflessione che dobbiamo fare, perché se abbiamo tra il nostro corpo intermedi, quelli più a non vicini, la vicinanza nei confronti degli accordi internazionali, io ho tanto problemi all'interno del lavoro, Monica e Eleonora sanno, loro fanno un lavoro straordinario, più volte abbiamo fatto iniziative comuni con i nostri dirigenti, col presidente, col vicepresidente, partecipiamo, ma non muoviamo niente, perché il Canada e gli Stati Uniti vengono visti come dei possibili mercati di sbocco importante per migliorare le condizioni di questo paese, senza interrogarsi sul mercato interno. Io penso che queste sono delle riflessioni, ho trovato veramente di pari paro le espressioni della mia organizzazione nelle parole della compagna finlandese, esattamente le stesse motivazioni. Noi dovremmo fare tutti delle riflessioni che parlino alla pancia del nostro popolo, e la manifestazione di Roma è stata straordinaria, ma anche di come interloquire con i corpi intermedi, proprio per non rompere questo pezzo che era il punto di forza dell'Europa, quello dei corpi intermedi e delle organizzazioni democratiche.
Merci.
Allora, io volevo fare delle brevi domande. Ad esempio, una ne ho per Monica De Sisto. Praticamente volevo un po' capire, se possibile brevemente, le ambiguità, diciamo, che ci sono ancora a sinistra, che tu dicevi prima riguardo il TTP, che ci sono delle posizioni che sulle quali la sinistra dovrebbe essere più netta, e sono curioso di conoscere quali. Inoltre inviterei la platea a interrogarsi come mai proprio i più interessati al TTP e agli altri trattati dello stesso tipo siano proprio i paesi dell'Europa del Nord. Non lo trovo un caso, non trovo neanche un caso che proprio dei più interessati ci sia la Finlandia, che mi pare che adesso stia pagando anche se stessa delle politiche di austerità. E riguardo i corpi intermedi, come diceva Ivan, forse quella è una questione da affrontare dopo, perché mi stavo interrogando, visto che siamo in un'epoca nella quale i corpi intermedi stanno saltando o per eccessivi legami politici con la socialdemocrazia, quando tutto va bene, oppure visto che sono talmente istituzionalizzati da cercare solamente un compromesso corporativo, da corporazione, se invece questa non può essere un'occasione per lavorare a cerchi concentrici, cioè aggregare la gente parlandone alla pancia, sì, e poi aggregare i movimenti, i collettivi, fare un movimento esterno che possa mettere pressione ai sindacati e alle organizzazioni più adesso istituzionalizzate, che non si sanno, si esprimono su TTIP con delle posizioni un po' vaghe, e poi magari da lì spingere persino le socialdemocrazie dei paesi europei, che sono ancora favorevoli, diciamo, ad alcuni aspetti del TTIP, che comunque sono pericolosi, a poterli trascinare verso le nostre posizioni invece. E mi interrogo anche su visto che la causa delle politiche di austerità è la separazione che è stata messa un po' nell'immaginario, no? Del nord laborioso e ricco e del sud che è un po' straccione perché sprecone, invece non possa essere l'occasione di diciamo fare terreno comune tra nord e sud Europa per poter cambiare, diciamo, le politiche di austerità. E detto questo, io ho finito. ma mi piacerebbe che, visto che adesso devo scappare subito a lavorare, se vi chiedo un favore alle oratrici, se possono rispondere adesso a me, poi vado a lavorare e non disturbo più, ecco.
Allora, la suivante. Oi, on a 5 minuti.
Abbiamo ancora 5 minuti per gli interventi, quindi fate come volete.
From the Red Green Alliance. Sono Inka Johansson dei Verdi in Danimarca. Ho una domanda per tutti a proposito della mobilitazione, perché è stato molto diverso nei diversi paesi europei ed è molto importante studiare che cosa è accaduto nei paesi più grandi, per esempio la Germania. Io vengo in un paese dove abbiamo molte difficoltà a mobilizzare soprattutto i sindacati, quindi credo che sia molto importante che i sindacati vengano maggiormente mobilitati contro questi accordi commerciali. Voglio cercare di essere breve, ma vorrei chiedere a voi di replicare a questo e vorrei chiedere anche a tutti gli altri presenti in sala ricordare che c'è anche il CPP, che è un accordo con i paesi del Pacifico, che è in fase di realizzazione. Tutto è stato messo in stand-by a causa delle elezioni presidenziali in America e ci sono state proteste da parte delle organizzazioni ambientaliste, quindi la mia domanda si riferisce anche alle domande alle questioni ambientali, ma mi fermo qui per lasciare spazio anche ai prossimi. Sono Herbert Schussel, americano, e sarete i nostri sudditi coloniali del futuro. Volevo dire innanzitutto che anche con il miglior possibile esito delle elezioni americane non c'è nessuna possibilità di una maggioranza anti-TTP nel Senato americano prima del 2019 a causa della struttura del nostro sistema parlamentare. Il movimento sindacalista, come ha già detto il relatore precedente, è quasi universalmente contro il TTIP e anche ha riportato delle vittorie contro di esso, e il TTIP fa parte della coscienza americana. La più grande preoccupazione di SDS è non solo per il principio della sovranità, non ci piace l'idea. Dicevo che le più grandi preoccupazioni sono gli SDS, non mi preoccupa solo il principio della sovranità, ma anche il fatto che ci sono alcuni stati, in particolar modo il Vermont e il Colorado, che stanno esplorando un'espansione dei servizi pubblici contrariamente alla corrente principale negli Stati Uniti. I sindacati si sono opposti perché hanno avuto un'esperienza con la NAF, col NAFTA, l'accordo di libero scambio del Nord America, dove molti posti di lavoro in ambito metalmeccanico sono stati esportati. I sindacati sono preoccupati dell'outsourcing e di ciò che comporterà, ma non c'è quasi nessuna consapevolezza del... Dicevo, non c'è quasi nessuna consapevolezza dell'impatto umanitario, per esempio, del sistema delle maquiladoras in Messico, che è stata una conseguenza del NAFTA. Ora, il rischio, e con questo concludo, con cui ci scontriamo negli Stati Uniti, è che il movimento anti-TTP diventi proprietà del movimento populista. Trump è docet, questo è avvenuto anche con i negoziati del NAFTA, e in assenza di un'alternativa vera di sinistra, che a mio avviso non è probabile che emerga nei prossimi anni negli Stati Uniti, quindi in assenza di un partito con una prospettiva apertamente internazionalista e con una concreta opposizione a quanto accade qualcosa che va oltre ad alleanze, qualcosa che abbia il peso di avviare un movimento sociale, di coordinare l'azione dei sindacati, la destra si approprierà di questo terreno e questo avrà conseguenze orrende per il futuro, sia per i lavoratori americani che per quelli immigrati negli Stati Uniti che per quelli nel resto del mondo.
Allora, se vedo non la parola,
ora do la parola alle relatrici. Cominciando da Hanna, per fare il giro al contrario, ma io vorrei fare un'osservazione rispetto al dibattito che abbiamo avuto. È ovvio che le mobilitazioni non sono ovunque forti allo stesso modo. Sappiamo della Germania, del Belgio, ci sono mobilitazioni anche in Italia e in Spagna, ma c'è da sottolineare che ci sono dei vuoti dalla parte dei paesi dell'est e ricordiamo la storia di Bolkestein, ci siamo divisi a proposito della Bolkestein in Europa e rischiamo che succeda di nuovo. Se il governo in Romania si è espresso contro per altri motivi, per esempio, perciò dobbiamo lavorare molto e in quanto movimento, perché anche all'interno dei sindacati ci sono dei sindacalisti che non sono contrari, per essere del tutto onesti, perciò bisogna lavorare molto e non basta avere delle mobilitazioni successive, bisogna tentare di esercitare una pressione, innanzitutto ottenere buoni risultati nei parlamenti nazionali per poter continuare questa battaglia, perché qui ci fermiamo, se ci fermiamo qui ci sarà un problema, come l'abbiamo conosciuto con Bolkestein. Anna, a te la parola.
Ok, farò solo qualche commento veloce. Qualcuno ha chiesto perché i paesi nordici sono più interessati al TTIP rispetto ai paesi meridionali. Ma credo che un motivo sia l'orientamento all'esportazione, di cui ho già parlato. Ma un altro grande motivo è, almeno in Finlandia, è questa sorta di cultura per cui si accetta tutto quello che dice l'Unione Europea e la Commissione Europea, anche se è chiaro che c'è molto da perdere, perché il TTIP per questo è stato ampiamente esposto, però non c'è la volontà di andare contro e di dire no, perché culturalmente in Finlandia siamo abituati ad obbedire a tutto quello che viene dall'Unione Europea, quindi non è facile spiegarlo, perché è forse più una sorta di ingenuità culturale. I sindacati, beh, è molto interessante perché in molti paesi i sindacati si oppongono strenuamente al TTIP, ma in Finlandia le organizzazioni centrali dei sindacati sono favorevoli al TTIP e agli altri accordi commerciali. E credo che questo sia anche perché credono che i nuovi posti di lavoro che sono stati promessi arriveranno. Loro ci credono perché qualcuno della Commissione glielo dice che si creeranno nuovi posti di lavoro, e quindi il sindacato crede che sarà così. La maggioranza dei sindacati saranno controllati dai socialdemocratici. I socialdemocratici hanno un'opinione alquanto positiva del TTIP, e credo che con questo mi fermerò. Grazie. Dora Fion.
Sul tema Est Europa, l'ultimo remark. La campagna è presente in tutta Europa. E per fortuna la campagna Stop TTIP è una di quelle campagne poche in cui i paesi dell'est stanno lavorando molto, sono arrivate tardi. Il problema è la comunità politica in quei paesi. E su questo rispondo anche a te. E il punto è l'industrialismo. C'è un pezzo della sinistra che è ancora profondamente industrialista ed è profondamente convinto che il modello industrialista sia assolutamente insuperabile. Allora, con questo rispondo all'altro tema dei corpi intermedi. Cioè, quando io parlo col tuo presidente, il tuo presidente è convinto del fatto che se fa 4 forme di formaggio in più e le vende a meno e le esporta negli Stati Uniti gli conviene, quando a casa sua perde 10 consumatori. Questo a livello economico, se fai le somme, è una cazzata. Sai che gliel'ho detto in tutte le salse, gliel'ho detto, it's a pure bullshit for all the others, for the English people, speaking people. Gliel'abbiamo spiegato anche con i numeri, perché noi ci siamo fatti carico, come sai bene, della educazione dei corpi intermedi di questo paese sul TTIP, al punto tale che all'incontro con la Presidente del Parlamento italiano, la Presidente della Camera e il Ministro dello Sviluppo Economico, io avevo alla mia destra la CGIL e alla mia sinistra Coldiretti. Il che significa che per 2 anni e mezzo noi abbiamo lavorato proprio per avere il sindacato e i corpi intermedi, addirittura le grandi imprese dell'agroindustria con noi. E con questo rispondo anche all'altra domanda dietro sul tema perché i cittadini sono incaricati. Banalmente perché la politica la pagano per fare questo mestiere, noi siamo tutti volontari. E allora è vero che come cittadini, pienamente cittadini, sentiamo la responsabilità forte di interessarci del TTIP in modo più competente addirittura dei corpi intermedi e dei politici, però non ci dite che non ci devo pure un po' rode il culo, perché invece ci rode. Cioè, perché noi vorremmo stare a casa e affidarci a una politica competente, a una università competente, e non dover girare l'Italia a spiegare l'ovvio a chi è pagato per saperlo. E questo che sia chiaro, cioè è un pezzo anche della nostra militanza, cioè questo riconoscere anche la rabbia, gestirla e trasformarla in un processo politico collettivo è quello che ha portato fuori i contadini dalle campagne. Secondo me è un tema politico, altrimenti entriamo no, nell'antipolitica, nella sfiducia. Noi dobbiamo trasformare questo nostro fastidio nell'occuparci di cose di cui non siamo pagati, per i quali non siamo pagati e non saremmo in teoria proprio contati, in un processo politico di partecipazione e coinvolgimento. Io ci credo molto, sta funzionando tanto in Italia questo. Infatti molte delle persone che sono nella campagna tra le più attive non votano, però lavorano tanto nella campagna. Questo perché abbiamo trasformato il fastidio in uno strumento di partecipazione politica, oltre che di crescita individuale delle persone, e penso che questo sia un dato politico così. L'ultima cosa che mi tolgo dalla scarpa, perché ce n'ho proprio bisogno, è che la campagna italiana e molte delle campagne nazionali fanno fatica perché in questo paese non trovano fondi. Perché se in questo paese sei contro la politica, non trovi nessuna banca, nessuna fondazione bancaria, nessuna fondazione privata che ti paga. Nelle reti internazionali, ai paesi come il nostro vengono considerati paesi del sud del mondo. Quindi che succede? Succede che ti danno dei fondi per fare delle cose, ma solo se tu scrivi il progetto come vogliono loro. Siccome noi siamo una piattaforma di 250 organizzazioni nazionali con tutti i sindacati dentro, abbiamo l'ambizione di sapere che cosa serve a questo paese e di come mobilitare tutti i nostri cittadini, insomma un bel po', e per questo motivo siamo in conflitto aperto con ben 3 assi di finanziamento in questo momento, che in 2 anni europei, che stanno pagando tutte le altre campagne europee e che a noi non hanno sganciato neanche un tallero, perché rivendichiamo il diritto politico di decidere quello che è meglio per questo paese e per come mobilitarci. Allora, visto che qui sono rappresentati anche molti dei funders delle campagne europee in giro per l'Europa, vi chiedo sommessamente, abilitateci ad essere leader politici condivisi dei nostri movimenti, perché siamo... Personalmente ho 40 anni, c'ho insomma un sacco di gente pluriquarantenne davanti a me che è pezzo di questo mestiere, siamo abbastanza grandi per decidere come organizzare il nostro processo politico, e quindi se ci volete finanziare siamo contenti, se no faremo senza e ci pagheremo con i nostri mestieri. Grazie.
Alcune osservazioni, e comincio da Christine. Sono perfettamente d'accordo con la questione di contrarietà a TTIP e CETA. Lo si fa con una certa ipocrisia, perché non sono mobilitati contro gli accordi di libero scambio che l'Unione Europea ha fatto con i paesi del sud. Se si dice no a TTIP e no a CETA, anche con Mercosur e altri trattati del emisfero sud, anche del Mediterraneo. Se guardiamo alle lotte dell'America Latina contro i trattati trattati commerciali degli anni 80 è un ottimo specchio per imparare e per capire la strategia, perché è molto importante capire il ruolo del movimento femminista in America Latina. È una lotta di vittoria, bisogna ricordarselo, bisogna tenere a mente anche la strategia e partecipare a questa strategia assieme a loro. Se guardiamo rispetto alla mobilitazione in Spagna, è vero che non siamo riusciti ad avere grandi manifestazioni contro i TTIP, invece siamo riusciti ad aprire il dibattito a livello delle municipalità e anche ad avere molte città, grandi e piccole, che hanno dichiarato la contrarietà al TTIP, anche le città che sono governate dal Partito Socialista. E per noi è importante perché stiamo cercando di mobilitare la base del Partito Socialista, e se ci riuscissimo sarà molto importante per noi come campagna. E poi a mio parere la campagna contro i TTIP è una specie di terapia di gruppo, perché ci siamo ritrovati, ci siamo ribomilitati in questa campagna, abbiamo ritrovato gli amici, i compagni, le vecchie lotte, e credo che a livello dei movimenti sociali è molto importante, perché abbiamo riscoperto i vecchi compagni e ne abbiamo trovati dei nuovi. E in ultimo, ed è importante, perché credo che dobbiamo approfittare di questo dibattito per segnalare il colpevole, e il colpevole si chiama Unione Europea. E credo che il problema non è il TTIP o il CETA, è l'Unione Europea che ha creato questa trappola e che è contraria alla democrazia. Abbiamo dunque la colpevole, che è contro la volontà dei popoli, che vuole arrogarsi il potere dei popoli. Bisogna utilizzare questa campagna contro il TTIP, contro il CETA, dicendo che il colpevole è l'Unione Europea. Bisogna dire che Unione Europea vogliamo, perché con questa Unione Europea possiamo fermare il TTIP e il CETA, ma ci saranno altri tentativi, altri trattati, altre dinamiche contro la democrazia e contro i diritti di tutti. Perciò dobbiamo tentare di utilizzare questo dibattito per dire che non vogliamo di questa Unione Europea, vogliamo costruire tra tutti noi un'Unione Europea diversa, un'Europa appunto diversa.
Brevemente, inizio interloquendo con una considerazione che aveva fatto Monica nel suo intervento riguardo alla posizione del GUE sull'ultimo round negoziale. Riprendo una cosa che ha detto Neocles nel corso di questi giorni. Io penso che il GUE sia un luogo fondamentale di connessione, il più ampio luogo di connessione di forze della sinistra europea, anche oltre il partito della sinistra europea. Questo ovviamente comporta che ci sia anche un elemento dialettico e di discussione e di differenza fra deputati e deputate, forze politiche, eccetera. Abbiamo avuto un dibattito, ad esempio, molto serrato sul stato di economia di mercato alla Cina, e indubbiamente io condivido con te il fatto che il problema per noi non è soltanto la posizione del US rispetto alla negoziazione, ma indubbiamente in primo luogo quello della Commissione europea, che sarebbe peraltro tenuta un'interlocuzione col Parlamento europeo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista condivido assolutamente la tua considerazione. Seconda questione che vorrei chiarire, il tema del human rights clauses e delle social rights clauses. Io sono totalmente concorde con il fatto che, anzi, diciamo, questo è il presupposto da cui il rapporto su cui abbiamo lavorato è partito, cioè il fatto che l'Unione Europea regge molto meno degli Stati Uniti la durezza, diciamo, del la materia grezza con cui si sta lavorando, e quindi ha
bisogno di edulcorare la pillola con delle clausole, appunto quelle sociali sui diritti umani, che hanno una valenza assolutamente retorica, non cogente, rispetto a quelli che sono gli effetti delle politiche commerciali, e della ragione per cui appunto gli Stati Uniti le tengono fuori e noi invece tendiamo disperatamente a volerle includere. Noi Unione Europea. Quindi diciamo, da questo punto di vista ovviamente c'è una totale condivisione di analisi. Chiaramente questo non credo escluda per nessuno di noi il fatto che occorra in ogni caso, specialmente da parte del Parlamento Europeo, lavorare a inserire quanto più possibile quella parola che, come giustamente veniva fatto rilevare nella presentazione, non è quasi mai presente nelle clausole, cioè binding, cioè vincolante. E il fatto che diciamo sia sollecitato attraverso il rapporto a inserire quella parola e a creare un elemento quantomeno che renda più evidente la contraddizione tra le parole e i fatti, diciamo, è stato un po' il senso del lavoro che abbiamo fatto. Terza questione, invece, la questione che poneva Ivan Nardone. Anche io penso che se l'opposizione al commercio internazionale evoca soltanto un movimento di opinione e non invece un coinvolgimento dei soggetti sociali che sono, diciamo, direttamente investiti dalle modifiche del commercio internazionale, come peraltro tu sai molto bene, io credo molto poco alla sinistra d'opinione e diciamo, penso che strategicamente occorra lavorare sulla costruzione del conflitto che tocca la materialità delle contraddizioni e degli interessi coinvolti. Da questo punto di vista io credo che il ritardo della mobilitazione sindacale sul terreno dei trattati internazionali abbia anche molto a che fare col problema, diciamo, dell'organizzazione sindacale a livello europeo, diciamo, del fatto che stentiamo a coinvolgere, diciamo, ad avere un'efficacia a livello europeo del livello sindacale. Credo che questo sia il problema, forse dei problemi, perché questo, diciamo, tende a, come dire, nazionalizzare molto il tema, diciamo, della lettura dei trattati internazionali. Così come penso, ed è, diciamo, questo un pezzo del lavoro che la rete, la campagna in Italia ha fatto, che noi proviamo a fare, io credo che il tema dell'agroalimentare, soprattutto nel sud Europa, sia, diciamo, il tema centrale, perché riguarda sia la produzione, sia la salute alimentare, sia il consumo. Quindi, diciamo, credo che quello dovrebbe essere, come dire, dal punto di vista sociale ed economico, il nervo portante della mobilitazione contro il TTIP. 30 secondi, l'ultima domanda. Sulla posizione della destra. La posizione della destra è assolutamente contraria al TTIP, ovviamente con argomentazioni molto diverse dalle nostre, diciamo, soprattutto, diciamo, argomentazioni legate a un'impostazione che tende più che a proteggere i diritti del lavoro, a proteggere chiaramente interessi economici nazionali. È evidente che, diciamo, molto spesso anche nella dinamica del Parlamento Europeo sono posizioni che convergono, così come io, diciamo, credo sia necessario rimarcare che la risoluzione che è stata approvata sul TTIP del Parlamento Europeo ha visto alla fine, diciamo, con qualche mal di pancia, ma alla fine la convergenza di popolari, socialisti e liberali. Diciamo, credo che questo, diciamo, nelle differenziazioni che a livello nazionale i socialisti possono avere sulla questione del TTIP, diciamo, quella risoluzione ha avuto i tre grandi gruppi sostanzialmente a favore. Sulla questione del referendum, un secondo, io sono sempre a favore, diciamo, della possibilità della democrazia diretta di esprimersi, io quindi sarei assolutamente favorevole.
Allora, merci a tutti les intervenants.
Grazie a tutti i relatori, purtroppo avevamo pochissimo tempo per un argomento che mi sembra molto interessante per tutti, e voglio solo ricordare il buon periodo dei movimenti europei, il buon momento. Dobbiamo continuare questa discussione, questo dibattito. Ringraziamo anche gli interpreti, che hanno molto sofferto oggi durante questo seminario. Grazie a tutte e a tutti e buona continuazione, buon pomeriggio.